Amen. Pace a tutti. Vogliamo leggere con l'aiuto del Signore nel libro della Genesi, al capitolo 50. Verso 15. Che Dio ci benedica. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto, il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Preghiamo il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, noi ti ringraziamo con tutto il cuore di quello che tu hai fatto per noi, che tu ci hai sostenuto fino a questo momento, ci hai accompagnati qui nella tua dimora. E noi vogliamo aprire il nostro cuore alla tua presenza. Benedici la tua parola, o Signore, parlaci. E lo Spirito tuo, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Non so se qualcuno di voi si ricorda, adesso ci sono tanti giochi elettronici, no? Le PlayStation. Ai tempi miei, negli anni 70, quando io ero giovane, c'era il Flipper. Quello era il massimo che noi potevamo aspirare, no? Avete presente il Flipper? Chi è troppo giovane forse non se lo ricorda, non lo conosce, ma il Flipper era divertente perché c'era questa pallina che veniva colpita da vari funghi elettrificati e sballottava da una parte all'altra, ma in realtà non aveva una storia questa pallina, non è che doveva arrivare da qualche parte. Adesso quando voi giocate alla PlayStation c'è un percorso da finire, no? Cioè vari livelli, alla fine vinci, che cosa non si sa, comunque vinci. Insomma, finalmente questo gioco finisce in una maniera o nell'altra. Invece il Flipper non aveva senso, diciamo, è sta pallina che andava avanti e indietro, c'era chi giocava con i respingenti, però in realtà lo scopo di questo gioco era ridicolo perché si tendeva semplicemente a far giocare questa pallina il più tempo possibile e questa pallina veniva sbattuta da una parte all'altra. In realtà quello che dominava là era il caos più totale, cioè questa pallina era nel caos, era sballottata da una parte all'altra. Mo immaginate che io o tu eravamo al posto di quella pallina, no? Sballottati da una parte all'altra senza uno scopo in realtà, senza sapere dove questo giocatore voleva andare a parare, cioè dove voleva portare questo giocatore questa pallina, cioè che scopo aveva lui per giocare. Era semplicemente di durare più a lungo possibile. Ora, la bella notizia è che la nostra vita non è un flipper e noi non siamo quella pallina. Cioè noi non siamo delle persone che viviamo la nostra vita sballottati da una parte all'altra, ogni colpo che subiamo serve semplicemente a spingerci a riceverne un altro e con nessuno scopo se non quello di rimanere più a lungo possibile, di non andare in quella buca, che poi alla fine di questa pallina qual era? Alla fine di quella corsa, se il giocatore non era bravo a mandarla sempre sopra, andava a finire in una buca e finiva. La nostra vita non è un flipper, la nostra vita, e noi non siamo quella pallina, e soprattutto Dio non è un giocatore disavveduto e inesperto come potevo essere io, che non ero proprio questa cima a giocare a flipper. La pallina mia subito ta 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 pa, e andava a finire subito in buca. Il nostro Dio non è neanche un giocatore di flipper. Dio ha tutto sotto il suo controllo. Dio regna. Esiste la provvidenza di Dio. Ora Giuseppe, qui lo vediamo all'epilogo di una vicenda, quella della sua vita, che era nata tra lacrime, sofferenze, delusioni, colpi terribili. La delusione di vedersi odiato dai suoi fratelli, buttato in una fossa, venduto come schiavo, e come schiavo essere accusato ingiustamente di immoralità, vivere 2 anni in prigione ingiustamente e poi essere deluso da una persona che aveva detto che si sarebbe ricordato di lui, questo famoso coppiere che poi tornò alla corte del faraone e invece puntualmente se ne dimenticò. Lui non era una pallina di flipper, non era a caso quello che era capitato nella vita di Giuseppe. Tutto era avvenuto perché Dio l'aveva previsto, lo aveva guidato, l'aveva predeterminato con il solo scopo di salvare la vita di Giuseppe e di tutto Israele. Ora, quello che faceva andare avanti Giuseppe, nonostante tutte le sofferenze che stava passando, ripeto, fisiche ma anche morali, le delusioni, il dolore di vedersi odiato dalle persone che lui in fondo amava, lui lo ha superato semplicemente perché aveva fiducia nel fatto che Dio provvede. Che Dio provvedeva per la sua vita, che Dio aveva un piano per la sua vita, anche se lui non riusciva a comprendere il motivo di tanto dolore, il motivo di tanta sofferenza, quello che lo faceva andare avanti era la fiducia nel suo Dio. Ora, quello che vuole invece il diavolo distruggere nella vita del credente non è tanto la fede nel fatto che Dio esista o nel fatto che Dio sia onnipotente, perché noi sappiamo che Dio esiste dal momento che l'abbiamo realizzato nella nostra vita. Crediamo che Dio è onnipotente perché ha fatto un'opera potente nella nostra vita, ci ha salvato, ci ha benedetti nello Spirito Santo. Quindi non è questo che è lo scopo del diavolo. Lo scopo del diavolo è quello di farci credere che in realtà Dio non ha tutto sotto il suo controllo, che forse Dio si è distratto un attimino e che quello che noi stiamo attraversando egli non lo guarda, non lo considera e non ci ascolta, perché in realtà Dio gioca a flipper con noi. Vuole vedere quanto tempo noi riusciamo ad andare avanti e indietro, così come si faceva con questa pallina. Ma Dio non gioca a flipper. Dio ha tutto sotto programma. Lui ha programmato fin dalla fondazione del mondo un Salvatore e ha guidato, se voi leggete la Bibbia, tutto affinché questo Salvatore nascesse nel tempo e nel luogo che lui aveva stabilito, che dovesse soffrire così come egli aveva stabilito, doveva morire, doveva però risorgere. Tutto quello che lui aveva stabilito dalla Genesi all'Apocalisse si è realizzato in Cristo Gesù. egli guida la natura, guida la storia, interviene nella storia, ha il comando di ogni cosa. Quello che il diavolo voleva fare dal principio era quello di, ribellarsi all'autorità di Dio. Dio ha creato ogni cosa, lui regna al di sopra di ogni cosa e ha sotto il suo controllo ogni molecola della natura che egli ha creato. Ebbene, questo al diavolo dava fastidio. Lui voleva invece andare oltre il trono di Dio, voleva mettersi lui, perché lui è, contro l'autorità di Dio. Lui è contro ogni principio di autorità e soprattutto è contro l'autorità del Signore. E questo lui vorrebbe, che il mondo fosse sempre di più come lui, che va contro la volontà di Dio, contro l'autorità di Dio. Vuole far sì che il mondo lo segua in questo suo peccato. E tante volte la ribellione la vuole instillare anche nella vita del credente, proprio nel momento in cui lui si trova in difficoltà. Si trova nella prova, si trova nel dolore, si trova nella sofferenza. Lo scopo del nemico è quello di farlo ribellare contro l'autorità di Dio, di fargli pensare che Dio non abbia nessun diritto sulla sua vita e di ribellarsi a quello che è lo scopo che Dio ha per un suo figliuolo. Giuseppe non si è mai ribellato. Non si è ribellato quando era nella fossa, non si è ribellato quando è stato venduto come schiavo, non ha peccato con la moglie di Putifarre. Avrebbe potuto dire: vabbè, visto che il Signore mi ha abbandonato, anche io mi prendo una licenza e commetto un peccato contro il Signore. Non l'ha fatto. E il Signore onora sempre quelli che lo onorano, ma quelli che gli resistono saranno avviliti. Signore, aiutaci a comprendere che noi facciamo parte di un piano che Dio ha nella sua mente, non solamente per la Chiesa, ma anche per la mia e per la tua vita. C'era un piano preciso e specifico per Giuseppe e c'è un piano preciso e specifico per me e per te. Ora, quello che noi facciamo, quello che noi passiamo, quello che noi soffriamo, non è senza uno scopo, Dio lo sa, anche se noi non lo comprendiamo, perché esiste, la Bibbia ne parla e leggeremo insieme tanti versi che parlano di questa meravigliosa provvidenza del Signore. Innanzitutto, che cos'è la provvidenza di Dio? La provvidenza di Dio è la cura continua che Dio si prende per tutte le sue opere, non trascura niente. Infatti, Seconda Cronaca 16:9 dice: l'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui. Voi ci pensate? Il Signore dalla mattina alla sera e anche di notte non si ferma mai. Lui con il suo sguardo scorre avanti e indietro per tutta la terra, ma non a caso, ma con uno scopo preciso, perché lui vuole mostrare la sua forza verso di noi, verso quelli che hanno il cuore integro. Ma chi sono quelli che hanno il cuore integro? La Bibbia dice che nessuno è giusto, non c'è nessun giusto. Allora è evidente che quelli che hanno il cuore integro sono coloro che sono stati giustificati da Dio, quelli che hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita, quelli che hanno accettato il Signore, la salvezza, sono quelli che hanno un cuore integro, i salvati, i redenti. E solo quelli che hanno il cuore integro, che hanno una mente trasformata dalla grazia, che sono nati di nuovo, possono vedere la forza e la mano di Dio nella propria vita. Perché la Bibbia dice che l'uomo naturale non comprende le cose di Dio e non le può ricevere. Ma noi, che non siamo uomini naturali, siamo uomini di Dio, siamo uomini spirituali, abbiamo ricevuto la mente di Cristo, noi riusciamo a vedere quello che Dio fa. I saggi, i potenti della terra, pensano che tutto avviene per la loro forza e per la loro intelligenza e non si rendono conto che anche loro sono delle pedine, degli strumenti nelle mani del Signore. Amen. Ora qualcuno potrebbe dire, beh, ma il Signore mica si può interessare a me. Qualcuno dice che il Signore è occupato, c'ha tanto da fare, no? La Bibbia dice, Salmo 33, verso 18, dice: l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità o nella sua benevolenza. Ora, la domanda che il Signore fa a me e a te è questa: tu appartieni alla categoria di quelle persone che temono Dio? Uno solo di me. Tu appartieni a quella categoria di persone che hanno il timore di Dio? Amen. Tu appartieni a quella categoria di persone che sperano tutti i giorni nella sua benevolenza? E allora l'occhio di Dio è sopra di te, sopra te singolarmente, perché tu appartieni a questa categoria. Gloria al Signore. Amen. Ora, stabilito che cos'è la provvidenza di Dio, vediamo in quale maniera Dio esercita la sua provvidenza. Innanzitutto egli regna, egli signoreggia anche gli elementi della natura. La Bibbia dice che il Signore guida anche la pioggia, il vento, il sole, le stagioni. Infatti Deuteronomio capitolo 28 verso 13 dice: l'Eterno aprirà per te il buon tesoro, il cielo, per dare la pioggia a suo tempo e per benedire l'opera delle tue mani. Anche la pioggia il Signore la fa cadere per te, e il sole e tutto quello che riguarda la creatura, la creazione, Dio lo muove in favore dei suoi figliuoli. Infatti Neemia dice al capitolo 9 verso 6, dice: tu solo sei l'Eterno, tu hai fatto i cieli dei cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta in essa, i mari e tutto ciò che è in essa. Tu conservi in vita queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Signore che regna. Egli non solo fa questo, ma egli ha anche la capacità di fare arricchire e di fare impoverire. Ora noi stiamo vivendo momenti di crisi, è vero, e qualcuno può dire: ma io non riesco ad arrivare alla fine del mese. Pure questo è vero, però è anche vero che Dio non ha fatto mai morire di fame un suo figliolo. Il Salmo 37 dice: io sono stato giovane, poi sono diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua progenie andare a mendicare il pane. Io non l'ho mai visto, dice il salmista. Voi l'avete mai visto? Io nemmeno. Quindi è evidente che c'è qualche cosa che noi insieme questa mattina dobbiamo comprendere, perché se no cominciamo a ragionare come quelli del mondo, cominciamo a ragionare, a parlare come quelli che non hanno fede, come quelli che non hanno Dio nella loro vita, come quelli che sono palline di flipper. Loro pensano di essere palline di flipper, ma in realtà Dio ha anche il suo sguardo sopra di loro. Infatti Primo Samuele 2:7 dice: l'Eterno fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa ma anche innalza, egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame per farli sedere con i principi e farli ereditare un regno di gloria. Gloria a Gesù. Amen. Signore, grazie, perché anche le nostre finanze dipendono dalla tua benevolenza, dipendono dal fatto che tu sei comunque colui che regna e noi non siamo abbandonati. Egli dirige tutti gli avvenimenti, tutto quello che accade attorno a noi. Quando noi vediamo il telegiornale, a volte ci sono delle notizie che ci spaventano. A volte si parlava della bomba che voleva mettere quello del Nord Corea, quell'altro diceva: tu c'hai la bomba, io ne tengo tre. Allora tu c'hai io c'ho un pulsante più potente del tuo. Faceva una gara a chi sparava per primo, ma non avendo capito né l'uno né l'altro che la terra l'ha creata Dio, loro non hanno il potere di distruggerla, possono danneggiarla, ma Dio gliela farà però scontare alla sua presenza un giorno. Dio regna, Lui comanda, non ci dobbiamo far spaventare da questi allarmi, noi siamo nelle mani di Dio, Lui guida tutto quello che accade. Lamentazioni 3:37 dice: chi dice mai una cosa e poi non si avvera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Che significa, fratelli? Significa che Dio può permettere il male, può permettere la prova, e proprio attraverso il male, attraverso la prova, Egli utilizza questi mezzi per attirare i peccatori a sé, per correggere qualche volta i propri figli. Cioè il Signore può permettere la prova nella nostra vita perché forse abbiamo bisogno di essere raddrizzati, abbiamo bisogno forse di essere un po' abbassati, abbiamo forse bisogno di vedere la vita forse con occhi diversi, forse abbiamo bisogno di diventare più compassionevoli, forse abbiamo bisogno di metterci più nei panni del tuo fratello, del misero. Dobbiamo capire un po' meglio che cosa significa soffrire, in modo tale che possiamo poi confortare quelli che si trovano in difficoltà, proprio come ci troviamo noi. Certe volte non riusciamo a comprendere il perché il Signore permette delle prove. Però la cosa bella è che, come dice Lamentazioni 3:32, il Signore non rigetta per sempre, cioè la prova non dura sempre, poiché non è volentieri che Egli umilia e affligge i figli degli uomini. Gloria al Signore. La tentazione durerà tutta la vita, saremo sempre tentati, ma non saremo sempre provati. La prova ha un inizio e, come tutte le cose, ha una fine. Noi dobbiamo solamente rimanere attaccati a Gesù. Dobbiamo rimanere fedeli al Signore, fratelli. Amen. E poi a volte gli uomini cattivi, gli uomini che si sentono furbi, cattivi e furbi, pensano con la loro, diciamo, scaltrezza di modificare gli avvenimenti, cioè loro pensano con la loro cattiveria, come i fratelli di Giuseppe. Lo volevano fare morire, poi dopo hanno cambiato idea, non l'hanno più ucciso, hanno fatto credere al padre che era morto e invece lo hanno venduto come schiavo. Hanno fatto tutto un piano, un ragionamento per arrivare allo scopo di uccidere il loro fratello, o comunque di renderlo, di toglierlo dalla loro vita. Non lo sopportavano più, pensate un po' il diavolo come aveva riempito il loro cuore. Però Giobbe dice che il Signore rende vani i disegni degli scaltri, così le loro mani non possono eseguire i loro piani. Dio è potente anche da vanificare i piani malvagi degli uomini malvagi che vogliono danneggiare i figli di Dio. anche in Deuteronomio 23,5, convertendo il male in bene, Dio mutò la maledizione di Balaam in benedizione, perché l'Eterno, il tuo Dio, ti ama. Gloria al Signore. Egli è capace di trasformare la maledizione in benedizione. Alleluia. Isaia dice: in verità, come io penso, così sarà. Come ho deciso, così avverrà. Questo è il nostro Dio. E noi non dobbiamo temere nulla, fratelli. Ripeto, non siamo delle palline di flipper. Siamo figli di Dio. Non siamo allo sbaraglio. E c'è un piano per la mia e per la tua vita. Il Signore si occupa anche delle minime cose, delle cose più piccole. A volte noi diciamo, ma Dio è così occupato a fare cose importanti, posso mai io disturbare il Signore? No, a volte pure questi pensieri facciamo. Per una cosa così stupida io devo pregare il Signore, per una cosa così piccola. No, il Signore estende la sua provvidenza ovunque, poiché il suo sguardo giunge fino all'estremità della terra, poiché egli vede tutto quello che è sotto i cieli. Giobbe 28, 24. Ora, un'altra caratteristica della provvidenza di Dio è anche che egli è buono. Non è solamente accorto, non è solamente onnipotente, non è solamente che lui regna, ma lui è buono, è pieno di bontà. Alleluia. Salmo 136, verso 25, dice: egli dà il cibo ad ogni carne, poiché la sua benignità dura in eterno. Meraviglioso il nostro Dio, benigno, pieno di grazia, pieno di misericordia. È vero, fratelli, tante volte noi non la comprendiamo, questa provvidenza. Vediamo che Dio opera in maniera per noi incomprensibile. Infatti Romani 11, 33, 34 dice: o profondità di ricchezza, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imprescrutabili sono i tuoi giudizi e inesplorabili le tue vie. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore, o chi gli è stato consigliere? Gloria al Signore. È vero, noi non possiamo dire: Signore, devi fare così, devi fare colà. A volte noi preghiamo il Signore e gli diciamo: Signore, opera. Però gli vogliamo suggerire pure in che modo il Signore deve operare. E questa è una contraddizione. Nessuno gli può essere consigliere. Noi dobbiamo dire: Signore, io ti metto questo problema nelle tue mani, lo tolgo dalle mie e lo metto nelle tue. Però non posso aiutare Dio ad aiutarmi, come dice il mondo: aiutati che Dio ti aiuta. Ma questo lo dice il mondo, nella Bibbia non c'è. A volte loro dicono: ma sta scritto, aiutati che Dio ti aiuta. Dimmi dove sta scritto. Non sta scritto, non esiste questo modo di ragionare di Dio. Nessuno gli può essere consigliere. Una volta ci ha provato Abramo. E si faceva anzianotto, sto bambino non arrivava. E allora con la moglie ha detto: ma forse ho capito, forse Dio vuole che questo figlio tu lo devi fare con la mia serva. E Adamo ha detto: facciamo questo sacrificio. Ha fatto suo figlio ed era meglio che non lo faceva. Era meglio per loro, ma era meglio pure per noi. Eh sì, perché se non c'erano gli arabi, non avremmo avuto il problema dell'Islam adesso. Voi ci ridete. Ma da lì sono nati tutti i problemi per il popolo di Dio. Da quando erano bambini, Ismaele non aveva simpatia per Isacco, lo prendeva in giro. È scritto questo nella Bibbia. E adesso fanno ancora così, discendenti di questa nazione. Dio li ha benedetti perché erano i figli di Abramo, sono i discendenti di Abramo, ma non sono il popolo eletto. Non era quello il piano di Dio. Dio non aveva intenzione di fargli fare un figlio con la serva. Questa era l'idea sua, della moglie, per tentare di aiutare Dio ad aiutarci. Fratelli, noi non dobbiamo aiutare Dio ad aiutarci, perché se vogliamo aiutare Dio ad aiutarci, significa che noi cominciamo a dubitare della provvidenza di Dio. Non so se mi sono spiegato bene. Non diamo consigli a Dio e non pensiamo che facendo una cosa illegale, per esempio, può essere una cosa che Dio provvede, il nostro pane quotidiano, per esempio. Dio non ci aiuta violando la legge, perché lui è contro quelli che vanno contro l'autorità, perché lui ha stabilito il principio dell'autorità. Lui è l'autorità suprema, perché è Dio. Poi esistono le autorità delegate da Dio, volute da Dio, e noi che siamo figli di Dio siamo nell'ordine stabilito da Dio e dobbiamo rispettare le autorità, tutte le autorità, civile ma anche religiose. Voi vi ricordate il re Davide? Lui era stato unto re, ma non è diventato subito re. Anzi, il re in carica, il re uscente diremmo oggi, Saul, cercava di ucciderlo. Ma lui mai ha messo la sua mano contro l'unto di Dio, perché comunque era il re. Rispettare sempre le autorità. Quindi non è possibile che Dio ti aiuti, che tu debba fare qualche cosa, va bene, non paghiamo le tasse, va bene, lavoriamo in nero, lavoriamo in biondo, lavoriamo in beige, no, noi lavoriamo e rispettiamo le leggi che Dio ha stabilito. Amen. Allora Dio provvede veramente. Dio provvede così. Quando noi siamo ordinati, rispettiamo le autorità, come ha fatto Giuseppe, che ha rispettato il suo padrone, che ha rispettato la sua padrona, che si è fatto ben volere quando era in prigione, che si è fatto ben volere dai suoi compagni di prigionia e poi si è fatto ben volere dal faraone fino a diventare secondo nel regno, rispettando le leggi e rispettando le autorità. Mo chissà perché ho detto questa cosa, ma comunque evidentemente mi serviva a me. Mi serviva. Amen. Signore, aiutaci. Allora, come si manifesta la provvidenza di Dio verso i suoi figli? Innanzitutto guidandoli. Salmo 23,3 dice: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Amen. E poi facendoli prosperare. Salmo 112, versi 1 e 2. Alleluia! Beato l'uomo che teme l'Eterno e trova grande gioia nei suoi comandamenti. La sua progenie sarà potente sulla terra, la prosperità degli uomini retti sarà benedetta. Gloria a Dio per le promesse che Lui ci fa. È stato necessario andarle a trovare tutti questi versi della parola del Signore, perché noi tante volte parliamo della provvidenza, però diventa un concetto astratto. Sì, la provvidenza è come se fosse un nome. Come possiamo dire, che ne so, il vento. Sì, lo vedo, però se tu la provvidenza la vedi descritta in ogni sfaccettatura, così come la Bibbia te la descrive, allora tu ti rendi conto che la provvidenza è reale, è qualcosa che esiste veramente, che è esistita, esiste nella mia e nella tua vita ed esisterà sempre. Perché Dio provvede. Yahweh Jireh è il nome di Dio. L'Eterno vede, Lui provvede. C'è anche un cantico. Amen. Il Salmo 22, verso 10, dice: io fui abbandonato a te dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Quindi egli ci protegge e ci guarda fin dalla nostra nascita. Io posso dire per me che quante volte ho rischiato di morire nella mia vita, da piccolo, che sono caduto dalle scale, mi sono fatto tutti i gradini, che ero piccolo. Poi sono caduto da 8 metri e mezzo, da una casa, e il Signore mi ha guardato. E tante cose, il Signore ci protegge, il Signore ci guarda. Non è un caso quando noi veniamo salvati da qualche cosa di terribile, è che Dio ha il suo sguardo sopra ciascuno di noi. E poi Dio ci dà anche questo privilegio: lui con la sua provvidenza collabora con, cioè noi collaboriamo con Dio, non che Dio collabora con noi, noi collaboriamo con Dio. Ora, essendo suoi collaboratori, secondo Corinti 6:1, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio. Quindi noi credenti dobbiamo riconoscere sempre la provvidenza di Dio, non solamente quando le cose ci vanno bene. Infatti il Salmo 34 al verso 1 dice: io loderò, benedirò il Signore in ogni tempo e la sua lode sarà sempre nella mia bocca. In ogni tempo, non solamente quando le cose ci vanno bene, ma anche quando le cose non ci vanno bene, noi lodiamo il Signore, perché può darsi che quella cosa che a noi in quel momento non ci pare che sia andata bene, però è Dio che l'ha voluta, per qualcosa che io al momento non capisco, ma voglio dare lode al Signore. Amen. Infatti Giobbe dice: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Benedetto sia il nome del Signore. E che gli era capitato a Giobbe? Aveva perso tutto, perfino i figli, tutti. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Signore, aiutaci, dacci tanta forza. Signore, dacci tanta ubbidienza, riempici di Spirito Santo. Perché la fede, fratelli, non è solamente quando noi vediamo che Dio risponde e guarisce, ma anche quando non guarisce e noi rimaniamo fedeli a Lui. Ci vuole ancora più fede, o no? Perché è facile, tu vedi la risposta: gloria a Dio, il Signore mi ha esaudito. E quando non ti esaudisce, che fai tu? Che fai? Io che faccio? Quando vedo che passano gli anni e io rimango sempre malato, quando vedo che passano gli anni e la risposta non arriva, anzi, le cose vanno sempre peggio, che faccio io? Signore, dammi fede, dammi fiducia, anche se le cose non le vedo cambiare, ma io devo pensare, perché è così, non è una illusione, che io sono nella tua volontà. E che non è per caso che io passo quello che sto passando. Amen. E anche riconoscere il Signore non solo nell'avversità, ma anche nella prosperità. Perché se è facile, diciamo, rimanere attaccati a Dio quando sei nella difficoltà, perché tu ti senti mancante e magari lo cerchi con tutto il cuore, può essere difficile cercare Dio quando sei nell'abbondanza, quando sei nella ricchezza, quando sei nella salute. Può darsi che tu lì sei tentato di non riconoscere Dio nella tua vita, perché il nemico è sottile. Invece Giacobbe, Genesi 32:10: io non sono degno di tutta la tua benignità e prosperità che hai dato al tuo servo, perché io attraversai questo Giordano solamente con il mio bastone ed ora sono diventato 2 schiere. Ha riconosciuto che Dio in tutti quegli anni, benché maltrattato da Labano, ma il Signore l'aveva fatto prosperare, ha riconosciuto la mano di Dio nella sua vita. Gloria a Dio. In ogni occasione, fratelli, dobbiamo riconoscere il Signore. Proverbi 3:6, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Signore, quanto sei buono. Noi dobbiamo liberarci, fratelli, da ogni inquietudine. Io quando sono venuto qua questa mattina a predicare ero un po' preoccupato. Ho detto, ma come? Tu devi predicare sulla provvidenza di Dio e sei preoccupato? Allora non hai capito niente, manco tu. Sì, fratelli. Come fai a essere preoccupato se devi predicare sul fatto che Dio provvede? Ho detto, vabbè, Signore, tu provvedi. Gloria al nome del Signore. Noi dobbiamo liberarci da ogni inquietudine. Gesù dice, Matteo 26:25, osservate gli uccelli del cielo che non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro li nutre. E poi riposare nella provvidenza di Dio. Salmo 4:8, in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu, o Eterno, mi fai abitare al sicuro. Noi dobbiamo proprio riposarci nella provvidenza di Dio. Non solamente confidare, ma proprio riposarci. Amen. E riconoscere sempre, come faccio io adesso, che Dio è quello che provvede e ha provveduto nella nostra vita. Così Giacobbe, Genesi 48:15, benedisse Giuseppe e disse, il Dio davanti al quale camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che mi ha pasturato da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi fanciulli. Giacobbe riconobbe alla fine della sua vita che tutto quello che gli era accaduto Dio lo aveva permesso e tutto quello che egli aveva ricevuto Dio glielo aveva dato. Amen. Quando preghiamo, fratelli, preghiamo ma confidando nella provvidenza di Dio. Abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché siano passate le calamità. Io griderò all'Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Dio porta a compimento ogni cosa per me. Puoi ripetere insieme a me. Dio porta a compimento ogni cosa per me. Gloria a Dio!